Wikiradio. Marcello Flores racconta Yuri Gagarin.
Ascoltate il comunicato della TASS sul primo volo spaziale dell'uomo. Oggi, 12 aprile 1961, nell'Unione Sovietica è stata lanciata da terra la prima nave spaziale del mondo, Vostok, con un uomo a bordo. Il pilota cosmonauta della nave spaziale Vostok è un cittadino dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. È il maggiore dell'aviazione, Yuri Alekseyevich Gagarin. Questo comunicato venne diffuso in tutte le lingue nella metà della giornata del 12 aprile del 1961. Successivamente venne reso noto che poco prima di entrare nella navicella spaziale Gagarin aveva detto ai cosmonauti che l'avevano accompagnato: «Vi dico arrivederci, che posso dirvi di più? Tutto quello che ho vissuto, tutto quello che ho fatto fino a stamane mi sembra vissuto e fatto solo per questo istante. Vi abbraccio, amici, a presto».
È il 12 aprile 1961, una data che gli uomini non dimenticheranno. Un elicottero raccoglie il cosmonauta e lo trasporta al più vicino centro per il controllo medico. Da Mosca, intanto, Khrushchev chiama Gagarin.
Come ti senti?
Bene. La nave cosmica ha funzionato alla perfezione.
Possiamo dire che ti senti benissimo.
Potete dirlo, Nikita Sergelovic. Un viaggio perfetto.
Sei sposato? Hai figli?
Mia moglie si chiama Valentina. Ho due figlie, Elena e Galia.
Porgi a tua moglie e alle tue bambine le mie felicitazioni. Sei stato protagonista di un'impresa eccezionale, della quale le tue figlie andranno fiere.
Grazie, Nikita Sergelovic.
Ti vedrò a Mosca. Celebreremo solennemente il grande evento.
Gagarin era nato nel 1934 e solo nel 1955 aveva sperimentato il primo volo, iscrivendosi poi a una scuola di aeronautica ed entrando successivamente nell'aviazione sovietica. Nel 1957 si era diplomato infatti all'Accademia Aeronautica Sovietica di Orenburg, l'anno in cui l'Unione Sovietica aveva lanciato nello spazio il primo Sputnik. Considerato molto datato dai suoi istruttori, Gagarin si era specializzato in Ucraina e nel 1959 era stato scelto insieme ad altri 19 aviatori per istruirsi a Svyodny-Gorodok e affrontare l'addestramento di astronauta superando i difficili test attitudinali. Al termine dei test fisici e psichici, molto complessi, i 20 candidati erano stati riuniti ed era stato chiesto a loro di votare chi ritenevano l'aviatore più adatto. Gagarin aveva ottenuto 17 voti dai suoi compagni di avventura. Un piccolo gruppo, chiamato i 6 di soci, tra cui sarebbe stato scelto il primo cosmonauta, ottenne un ulteriore periodo di addestramento. Alla fine i due prescelti per la missione furono Yuri Gagarin e German Titov, anche perché erano molto piccoli. Gagarin era alto solamente 1,57 m e quindi più adatti ad entrare nella minuscola capsula spaziale. Nel giudizio di valutazione su di lui si legge che Gagarin è considerato modesto, ha una memoria fantastica, ha un acuto senso di osservazione, un'immaginazione sviluppata, reazioni rapide, è perseverante, ha facilità a maneggiare formule matematiche e la meccanica celeste, è forte fisicamente e moralmente. La capsula Vostok era stata sperimentata fin dal 15 maggio 1960, quando un esemplare privo di equipaggio era stato messo in orbita, non riuscendo però a rientrare nell'atmosfera come previsto. Due mesi dopo, un'altra capsula era esplosa 20 secondi dopo il lancio, uccidendo i due cagnolini che erano a bordo e schiantandosi nelle vicinanze. Il 19 agosto 1960, altri due animali, i cani Bielka e Strelka, vennero messi in orbita e rientrarono il giorno successivo vivi e vegeti, diversamente da quello che era accaduto alla prima cagnolina nello spazio, Laika, lanciata nel 1957, ma destinata già in partenza a perdersi nello spazio. A fine ottobre 1960, l'esplosione sulla rampa di lancio di un nuovo missile intercontinentale provocò nel cosmodromo di Baikonur la morte di quasi 100 persone, tra cui diversi responsabili del progetto spaziale e tecnici specialisti che dovettero essere rimpiazzati. Il 9 marzo 1961 una nuova capsula, con dentro un cagnolino e il manichino di un cosmonauta, Ivan, rientrò felicemente a Terra dopo un'orbita completa durata un'ora e mezza. Un lancio analogo venne fatto il 25 marzo. Il manichino, Ivan II, atterrò col paracadute dopo essere stato catapultato fuori dalla capsula, mentre il cagnolino venne recuperato nella capsula dopo l'atterraggio. Cedro, questo era il nome in codice con cui la base comunicava con Gagarin nella Vostok 1, era stata lanciata alle 9.07 del 12 aprile 1961, raggiungendo dopo pochi minuti e dopo il distacco dei tre stadi del razzo un'orbita ellittica che aveva un apogeo di 315 km e un perigeo di 169 km. Nel corso del volo, che durò 6.480 secondi, cioè 108 minuti, Gagarin parlava con la base del cosmodropo di Baikonur dicendo: «La Terra è azzurra, i colori sono straordinari, dal blu il cielo passa al blu scuro, al violetto, al viola, al nero. Uscendo dall'ombra, la Terra sembra circondata da un anello di colore arancio. Il sole è 10 volte più brillante. Non posso distinguere le costellazioni, passano troppo velocemente davanti al mio blò. Così mi sembra il cielo, diamanti che brillano in un velluto nero». Una telecamera mandava al centro di controllo le immagini di Gagarin steso dentro la capsula. Ad annunciare ai cittadini sovietici il successo del lancio è Yuri Levitan, la voce che aveva trasmesso per radio la vittoria di Stalingrado e la conquista di Berlino e che ogni sovietico sapeva riconoscere immediatamente. Parla Mosca, è avvenuto oggi 12 aprile il primo volo nello spazio di un astronauta con un uomo a bordo. È la Vostok, inserita in un'orbita circumterrestre. Il primo cosmonauta è il maggiore Yuri Alekseyevich Gagarin. Contatti radio bilaterali sono stati stabiliti e mantenuti. Il veicolo spaziale pesa 4.725 kg. La notizia si sparge rapidamente in tutto il mondo, nelle ore successive all'atterraggio di Gagarin, catapultato dalla capsula quando questa ha raggiunto l'altezza di 7.000 metri, accanto alla città di Engels, vicino a Saratov, in Ucraina. In quel momento la corsa nello spazio da parte degli Stati Uniti sembra terribilmente indietro. Il primo comunicato sovietico era stato fatto poco prima che la navicella spaziale emergesse sopra il continente americano. I servizi statunitensi di intelligence erano riusciti a identificare la Vostok 1 sopra l'Alaska e ottennero anche delle immagini che, pur sgranate e distorte, testimoniavano la presenza a bordo di un uomo. La navicella viaggiava alla velocità di 27.000 km all'ora e Gagarin consumava un rapido pasto mentre stava sorvolando l'Africa, descrivendo a chi l'ascoltava da lontano una terra che non conosceva confini e frontiere. Alle Nazioni Unite, i delegati di tutte le nazioni resero omaggio al maggiore Gagarin e si felicitarono per il progresso tecnologico e scientifico dell'Unione Sovietica, a partire dal segretario generale dell'ONU Utant. In Italia, il Corriere della Sera intitolava: «Yuri Gagarin è tornato sulla Terra dopo aver visto ciò che nessun uomo ha mai visto». Il commento a questo evento straordinario era lasciato alla penna del poeta Eugenio Montale. «Per noi che siamo della razza di chi rimane a Terra, la storia moderna comincia il 12 ottobre 1492 con la scoperta dell'America, ma per i nostri discendenti forse l'era moderna è cominciata oggi, senza peso, in un cosmo che adesso sembra davvero il nuovo mondo».
Il maggiore Yuri Gagarin, il primo cosmonauta del mondo, è rientrato nella capitale dell'Unione Sovietica. Ad attenderlo all'aeroporto di Mosca c'è Khrushchev in persona. Il rituale abbraccio del Presidente del Consiglio al vincitore dello spazio è salutato da un interminabile applauso. Gagarin sorride commosso dell'accoglienza trionfale che gli viene tributata. Anche i membri del governo e del partito lo abbracciano a lungo mentre la folla scandisce il nome del nuovo eroe dell'Unione Sovietica. E finalmente, dopo gli abbracci ufficiali, Gagarin può riabbracciare sua moglie Valentina Ivanovna, che lo ha visto decollare. Il padre di Yuri, il vecchio Alexei Ivanovich, si asciuga una lacrima e la madre Anna Timofevna offre un mazzo di fiori al figlio ritrovato. Tutti acclamano l'eroe, tutti vogliono vederlo.
Il programma spaziale sovietico era guidato da Sergei Korolev, che aveva partecipato al lancio del primo razzo sovietico nel 1933, ma era poi finito nel 1938 tra le vittime del Grande Terrore, venendo condannato a 10 anni di gulag. Rilasciato nel 1944 per intervento del grande ingegnere aeronautico Tupolev, Koraljov viene riabilitato da Khrushchev nel 1957 e divenne il supervisore dei programmi spaziali, restando sempre nell'anonimato, perché il Cremlino rifiutava di renderne noto il nome. Dopo il lancio dello Sputnik nel 1957, la commissione del premio Nobel aveva chiesto all'URSS di poterlo inserire tra i possibili candidati, ma il rifiuto di rendere pubblico il suo nome lo aveva escluso da questa possibilità. Fu Koraljov, dopo il successo dello Sputnik, a insistere per inviare un uomo nello spazio, anche se i tempi del progetto furono in gran parte dettati dalle decisioni di Khrushchev di utilizzare propagandisticamente la corsa allo spazio per mostrare quanto l'URSS fosse in vantaggio sugli Stati Uniti nella competizione scientifica e tecnologica. Khrushchev nel 1961 si trovava in una situazione delicata e difficile. La politica di coesistenza pacifica e di riavvicinamento agli Stati Uniti aveva conosciuto nel 1960 una improvvisa frenata per l'abbattimento dell'aerospia U-2 nei cieli sovietici e la cattura del pilota americano Gary Powers. Il contrasto con la Cina, d'altro canto, si andava approfondendo dopo il ritiro degli specialisti e consiglieri sovietici e l'allineamento dell'Albania con la Cina di Mao. I militari e l'Unione Sovietica guardavano con sospetto alla politica di distensione che Khrushchev aveva proposto e alla sua volontà di evitare in ogni modo conflitti anche locali che avrebbero potuto sfociare in un conflitto nucleare che avrebbe distrutto l'umanità intera. Anche la politica di destalinizzazione, che era iniziata nel 1956 con il 20° congresso, proseguiva in modo contraddittorio. Nella primavera 1961 vennero inasprite le misure contro le persone che rifiutano di svolgere un lavoro socialmente utile e conducono un modello di vita antisociale parassita. Il nuovo codice penale prevedeva, con l'articolo 70, la condanna da 6 mesi a 7 anni per propaganda e calunnia antisovietica, mentre iniziavano i primi internamenti in ospedale psichiatrico di chi rifiutava il sistema sovietico, perché, secondo Khrushchev, dimostrava in questo modo di non essere una persona normale. All'interno di questa difficoltà, i successi del programma spaziale permettevano a Khrushchev sia di tacitare le insofferenze dei militari, di pari passo con il programma spaziale, infatti, andava avanti la sperimentazione e produzione di un nuovo missile strategico, l'R-16, che sembrava assicurare una momentanea superiorità sovietica, sia di sottolineare i progressi maggiori ottenuti rispetto a un Occidente. Non è un caso che nel corso dell'accoglienza trionfale tributata a Gagarin al suo ritorno a Mosca e diffusa ovunque, Khrushchev abbia ripetuto ancora una volta quella formula che aveva iniziato a utilizzare dall'epoca dei primi lanci degli Sputnik. Eravamo un paese scalzo e coperto di stracci, ci consideravano dei barbari e ora guidiamo il mondo nello spazio. Pochi giorni dopo la missione vittoriosa di Vostok 1, il volo nello spazio di Gagarin, Khrushchev poté godere di un nuovo successo, anche se indiretto, nella competizione globale con gli Stati Uniti, su cui aveva impegnato l'Unione Sovietica. All'una di notte del 17 aprile, infatti, circa 1500 esuli cubani anticastristi avevano cercato di sbarcare nella zona sud-ovest di Cuba, nella località chiamata Baia dei Porci, in una operazione militare organizzata dalla CIA e dal suo capo Allen Dulles, mentre era ancora in carica il presidente Eisenhower. Kennedy, che era alla Casa Bianca da soli 3 mesi, aveva ricevuto notizie incomplete sul carattere dell'operazione e aveva ritenuto impossibile bloccare l'iniziativa che si trovava ormai in una fase avanzata di organizzazione. Già da qualche giorno, del resto, erano filtrate notizie sul possibile sbarco, mentre alle Nazioni Unite l'ambasciatore Stevenson era stato smentito con prove inoppugnabili quando aveva negato che gli USA avessero aiutato un tentativo di bombardamento aereo su Cuba da parte dei profughi cubani, levatisi in volo dal Nicaragua. Mentre l'aviazione cubana affondava le navi di appoggio all'invasione che portavano munizioni, radio e rifornimenti, lasciando gli esuli castristi solo in balia dell'esercito cubano, il 18 aprile Khrushchev chiese ufficialmente agli USA di porre fine all'invasione, minacciando in caso contrario un intervento delle forze armate russe. Il fallimento dello sbarco bloccò l'intervento diretto di un contingente della CIA e alla fine 1200 mercenari vennero presi prigionieri e rilasciati un anno e mezzo dopo in cambio di alimenti e farmaci per bambini ed anziani. I morti furono circa 100, più i numerosi civili cubani periti sotto i bombardamenti. Pochi giorni prima, il 25 maggio, Kennedy aveva dichiarato al Congresso il suo impegno per la conquista della Luna. Pur riconoscendo la momentanea superiorità sovietica nella corsa allo spazio, il presidente americano aveva aggiunto: «È venuta per noi l'ora di osare di più. Prima che questo decennio sia concluso, ci impegniamo a far sbarcare un uomo sulla Luna e a farlo ritornare sano e salvo sulla Terra». Khrushchev era convinto che avrebbe potuto mostrare al giovane e inesperto presidente di che pasta era fatto, soprattutto dopo il fallimento della Baia dei Porci. Accanto alla discussione sull'Indocina e sul disarmo nucleare, nell'incontro che si tenne a Vienna il 3-4 giugno, si parlò della questione di Berlino, che continuava a essere uno dei momenti più caldi. Poco dopo la chiusura del summit di Vienna, la crisi di Berlino conobbe una soluzione inattesa. Di fronte al continuo esodo di cittadini dell'Est in Occidente, Khrushchev accettò la richiesta di Ulbricht, il capo della Germania orientale, di costruire un muro nel mezzo di Berlino per impedire la fuga dell'Ovest dei cittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Il 12 e 13 agosto 1961 il muro venne tirato su rapidamente. Nell'ottobre dello stesso anno, Kennedy tornò sulla questione del gap militare americano nei confronti dell'URSS e annunciò che esso era stato colmato e che si poteva nuovamente parlare di superiorità americana nei confronti dell'altra superpotenza. Proprio nello stesso momento, Khrushchev preparava il 22esimo congresso del Partito Comunista. L'apertura venne festeggiata facendo esplodere una bomba termonucleare da 30 megatoni. Il 22esimo congresso rappresentò per Khrushchev il culmine del suo potere e, nella fase finale del congresso, pose con chiarezza l'obiettivo del passaggio al comunismo entro 20 anni, indicando la data nel 1981 e dichiarando ormai il socialismo costruito e l'istituzione quindi dello Stato di tutto il popolo.
We have a saying here: when you're nervous about something, that you have butterflies in the stomach or butterflies in the tummy. Can you really honestly say that you did not have any butterflies in the tummy before you started?
Yes, I can assure you there were no butterflies, moths or anything else in my stomach.
You were saying a moment ago objective records, scientists' objective records, makes me think of something. When are we going to see the colour film, which everybody here is most anxiously waiting to see?
Видите ли, мне трудно сказать, когда вы увидите этот фильм, так как это зависит не от меня.
Well, it's difficult for me to give you an exact time, because it's not doesn't really depend on me.
Я могу сказать лишь то, что этот фильм у нас в Советском Союзе уже вышел на экраны и демонстрируется в наших кинотеатрах.
With great success, I should add.
Yes, but this film is now being shown in the Soviet Union.
It is?
Yes.
Will you, when you get back home, say, please, we'd like to see it here as quickly as possible?
Yes, I'll be sure to do so.
Nel corso del 22esimo congresso, Khrushchev aveva ricordato il grande successo ottenuto nella corsa allo spazio con il volo di Gagarin. In quell'occasione ripeté quanto aveva già detto al plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista, in occasione del rilancio della campagna di ateismo. Gagarin è volato nello spazio, ma lì non ha incontrato Dio. Questa frase, non ho visto nessun Dio lassù, fu per molto tempo attribuita a Gagarin stesso, in uno dei colloqui avuto in volo con la base del cosmodromo di Baikonur, ma risultò completamente infondata, anche perché Gagarin aveva battezzato poco prima del volo sua figlia maggiore Elena nella chiesa ortodossa. Ben presto cominciò a circolare una storiella. Gagarin è tornato dallo spazio e viene ricevuto da Khrushchev, che gli domanda se lassù ha per caso visto Dio. Gagarin risponde affermativamente e Khrushchev gli raccomanda di non dirlo a nessuno in alcun caso. Subito dopo Gagarin è ricevuto dal patriarca della Chiesa ortodossa, che gli pone la stessa domanda. Questa volta Gagarin risponde che non ha visto Dio nello spazio e anche il patriarca allora gli raccomanda di non dirlo a nessuno. Quello che invece Gagarin raccontò a Khrushchev subito dopo il suo ritorno a terra fu che nel corso del rientro nell'atmosfera aveva fischiettato il motivo della canzone patriottica «La patria ascolta, la patria sa», musicata nel 1951 da Dmitri Shostakovich con le parole di Evgeny Dolmatovsky. La prima strofa iniziava dicendo «La patria ascolta, la patria sa, quando suo figlio vola nel cielo». Divenuto una celebrità in tutto il mondo, Gagarin cominciò a viaggiare in numerosi paesi per promuovere i successi scientifici e tecnologici dell'URSS. Viaggiò in Italia, in Germania, in Inghilterra, in Giappone, in Brasile, in Canada, oltre che in tutti i paesi comunisti. L'anno successivo al volo, Gagarin divenne deputato del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Venne promosso tenente colonnello dell'aviazione nel giugno 62 e colonnello nel novembre del 63. Il programma spaziale intanto continuava ad andare avanti, così come la competizione sempre più serrata tra URSS e Stati Uniti. Nel febbraio 62 John Glenn era stato il primo americano a compiere con successo un volo orbitale attorno alla Terra, riuscendo a completare 3 orbite con la navicella Friendship 7. Qualche mese dopo, i sovietici riuscirono a mandare in orbita contemporaneamente 2 navicelle spaziali. Il 16 giugno 63 fu per l'Unione Sovietica un'altra data di successo, che Khrushchev cercò di attribuirsi, anche se la propria posizione aveva ormai iniziato a indebolirsi dopo la fine della crisi dei missili nel 1962, quando il braccio di ferro col presidente americano Kennedy lo aveva costretto a ritirarsi. Quel 16 giugno, comunque, si era svolto un nuovo volo orbitale nello spazio da parte della Vostok 6. La missione era durata 3 giorni e la navicella aveva compiuto 49 orbite terrestri. A bordo vi era Valentina Tereshkova, che sarebbe stata la prima donna nello spazio, accolta in trionfo al suo rientro vicino a Novosibirsk e poi durante una sfilata celebrativa a Mosca, dove salutò la folla da una macchina scoperta inghirlandata di fiori con accanto Yuri Gagarin. Molti anni dopo, nel 2007, ormai settantenne, Valentina Tereshkova narrò come il volo fosse stato un incubo, avesse vomitato, avesse avuto per tutto l'ultimo giorno un dolore terribile alla gamba senza potersi muovere e fosse caduta in un lago e non sulla terraferma, facendosi male al naso e venendo ricoverata in ospedale per qualche ora. Successivamente, con una tuta da cosmonauta pulita, era tornata nella zona dell'atterraggio per farsi riprendere sorridente dalla televisione di Stato. Pochi mesi dopo, Valentina si sposò con un altro astronauta, Andriy Nikolayev, che era stato il terzo uomo a volare nello spazio. A volere il matrimonio erano stati i medici, che intendevano capire se i figli della coppia avrebbero potuto avere qualche problema con la permanenza nello spazio e senza gravità di entrambi i genitori. Ma anche Khrushchev, che poteva continuare in questo modo a utilizzare la corsa nello spazio come arma propagandistica nella competizione con l'Occidente. Di fronte al nuovo programma spaziale americano lanciato dal presidente Kennedy per portare entro gli anni 60 l'uomo sulla Luna, il programma Apollo, i sovietici intensificarono il loro, modificando la Vostok e progettando una nuova capsula spaziale, la Voskhod, in cui potevano stare più di un astronauta. Il 12 ottobre 1964 la Voskhod 1 compì il suo primo viaggio, guidata dal cosmonauta Komarov insieme a altri 2 colleghi. Qualche mese dopo, il 18 marzo 65, a bordo della Voskhod 2, l'astronauta Alexei Leonov compì una nuova azione memorabile, uscendo nello spazio e passeggiandovi per qualche minuto, anche se la missione rischiò di fallire e se la capsula atterrò a una distanza di 1500 km dal luogo previsto. Il 1967 rappresentò per la corsa nello spazio l'anno più nero. Nel gennaio, la navicella americana Apollo 1, con i piloti Grissom, White e Chaffee, prese fuoco mentre si trovava in cima al razzo Saturno per la partenza. I tre astronauti morirono in pochi secondi. In quel momento gli americani avevano già effettuato degli incontri nello spazio tra due equipaggi, nel 65 e nel 66. Il 23 aprile del 67 venne lanciata la nuova navicella sovietica Soyuz 1, che nelle prove preliminari del 66 aveva fallito tre volte. Adesso si prevedeva che 24 ore dopo sarebbe stata lanciata anche la Soyuz 2 e che gli astronauti avrebbero dovuto scambiarsi il posto nelle navicelle dopo essersi incontrati e agganciati. La Soyuz 1 ebbe subito problemi. Uno dei due pannelli solari non funzionava e il comandante Komarov, l'unico astronauta ad essere stato nello spazio per una seconda volta, non riuscì a girare la navicella verso il Sole. Costretto a rientrare in anticipo, Komarov manovrò manualmente i retrorazzi, ma i paracaduti della capsula non si aprirono completamente e la navicella raggiunse terra alla velocità di 40 metri al secondo. Komarov morì nell'impatto. Gagarin, che in questo volo era il pilota di riserva e che aveva protestato a lungo che sarebbe stato necessario trovare maggiori misure di sicurezza dopo gli insuccessi precedenti della Soyuz senza uomini a bordo, venne allontanato dal programma e gli venne proibito, anche per il timore di perdere l'astronauta simbolo dell'URSS, di partecipare a future missioni e perfino di addestrarsi per esse. Gagarin tornò a volare sui MiG e il 27 marzo 1968, in un volo di addestramento con il leggendario istruttore Vladimir Sergiogin, il loro MiG-15 cadde vicino alla città di Kirshak, uccidendo sul colpo i due piloti. Numerose inchieste giunsero alla conclusione, parecchio tempo dopo, che Sergiogin e Gagarin avevano ricevuto informazioni errate sulle condizioni atmosferiche, assai peggiori di quello previsto. Sembra tuttavia che furono due jet che, volando più basso dell'altezza minima loro consentita proprio per le condizioni del tempo, passarono a poche decine di metri dal MiG di Gagarin, rompendo in quel momento la barriera del suono. La turbolenza che ne derivò fece avvitare l'aereo in modo incontrollato, costringendolo a schiantarsi sul suolo. Il corpo di Gagarin venne cremato e le ceneri poste nelle mura del Cremlino sulla Piazza Rossa. La morte improvvisa e improvvista di Gagarin impedì che l'astronauta, che aveva perso la corsa umana nello spazio, potesse assistere, di lì a poco più di un anno, alla discesa sul suolo lunare del primo uomo, benché sonde sovietiche senza equipaggio fossero state le prime a raggiungere la Luna e a tornare sulla Terra, fu il comandante della missione Apollo 11, l'americano Neil Armstrong, a porre piede sulla Luna il 21 luglio 1969. Nel 1963, quando era ancora saldamente al comando, Khrushchev aveva rifiutato la proposta di Kennedy di svolgere in accordo e cooperazione tra USA e URSS la conquista della Luna, convinto che la superiorità sovietica, all'epoca ancora evidente, sarebbe potuta rimanere tale fino a quando la Luna non avesse potuto essere raggiunta. Dei protagonisti di quell'epoca, Kennedy, Khrushchev e Gagarin, due erano morti, il presidente americano assassinato e il colonnello sovietico in un incidente aereo, mentre Khrushchev era ormai isolato e quasi esiliato all'interno del suo paese dopo che nel 1964 era stato bruscamente rimosso. Ma la corsa allo spazio era continuata e adesso, 8 anni dopo, era simboleggiata non soltanto dal nome dell'eroe sovietico Gagarin, ma anche da quello dell'astronauta americano Armstrong.
Il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin compie il primo volo nello spazio. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.